Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ciao ragazzi, bentornati a Confidenziale. La scorsa settimana abbiamo parlato del 1961, anno di cui continueremo a discorrere anche quest'oggi durante la nostra chiacchierata confidenziale. E siccome questa primavera del 1961 era più divertente della primavera del 2021 che stiamo passando noi adesso, allora andiamo indietro di 60 anni esatti, evadiamo un attimo dalla nostra realtà, che per i tre quarti del mondo in questi giorni è abbastanza tristanzuola, e andiamo in un viaggio nel tempo a ritroso a vedere quello che succedeva nel 1961, esattamente 60 anni fa. In Italia, pensate, ci fu un grande scandalo che oggi farebbe sorridere, perché per la prima volta nella storia degli esami universitari all'Università di Genova decisero di fare un esame a quiz, un esame a crocette. Oggigiorno tutti quanti fanno gli esami a crocette, ma allora ci fu una levata di scudi assurda. Infatti tutti i giornali scrissero all'esame di fisica sperimentale su 265 candidati ne sono stati promossi 4 e sono stati promossi con i metodi di lascia o raddoppia di Mike Bongiorno. E Camillo Arcuri addirittura diceva: se l'università è malata non basta dare del somaro agli studenti per guarirla. E qua era successo un po' un patatrac, perché gli studenti erano tanti, i professori non erano in numero sufficiente per riuscire a far fare a tutti quanti un colloquio con l'esaminatore, e allora decisero di fare questo compito a crocette per riuscire a correggere tutti i compiti e per interrogare tutti. E veramente successe la fine del mondo. Meno male che invece a Roma, sempre nella primavera di quel 1961, c'era un bambino che i giornali soprannominarono Gigi sa tutto. Si chiamava Luigi Solano, era soprannominato così, ora vi spiego perché aveva appena compiuto 10 anni, ma era dotato di una memoria prodigiosa. Pensate che a soli 2 anni e mezzo aveva già riscosso un eccezionale successo alla radio nella rubrica radiofonica del secondo canale Rosso e Nero, presentata da Corrado, in cui il bambino riuscì a rispondere con sorprendente prontezza ai più difficili indovinelli. In quella primavera del 1961, terminate le scuole elementari, Gigi non aveva potuto iscriversi alle medie perché non aveva ancora raggiunto il limite minimo di età, e allora aveva frequentato a Roma una scuola inglese e ad aprile del 61 aveva conseguito un diploma che l'università inglese di Cambridge concedeva generalmente a studenti di 18 anni. Bravo Gigi, ascoltiamo un po' di musica di quell'anno.
Favorite tune.
Pubblicità di quel 1961, lo slogan diceva: dove arriva Olà, lo sporco se ne va. Ve lo ricordate? Era quel detergente per il bucato che era prodotto dalla Palmolive e su ogni scatola c'era scritto: Olà fa il bucato bianco bianchissimo. È la schiuma di Olà che vince lo sporco, con Olà non occorre usare sapone perché la schiuma di Olà è più abbondante e più attiva, stacca lo sporco e lo scioglie come nessun sapone, nessun altro prodotto può fare. Per questo il bucato lavato con Olà è più pulito, bianco, bianchissimo e i colori sono più vivi, più brillanti che mai. Olà è più conveniente perché con una scatola di Olà si lava più roba. Era proprio scritto così, si lava più roba. Con Olà non occorre usare sapone, al vostro prossimo bucato fate questa prova. 1. Mettete a mollo direttamente la biancheria con acqua e un po' di Olà e lasciate agire la meravigliosa schiuma di Olà per un paio d'ore. 2. Strofinate dove lo sporco è più ostinato, sulle federe oppure sui colli, sui polsini delle camicie. Spargerete un po' di polvere di Olà e continuerete a strofinare. Dove arriva Olà, lo sporco se ne va. Olà lava più pulito e più bianco di qualsiasi sapone. Provate e vedrete.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my moon. Dang it, dang, dang, ding it on. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really didn't care for.
Dang, 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 ding, dong, ding. Nell'aprile del 1961 i giornali riportano che sarà girato in estate nel Veneto un film che dovrebbe intitolarsi Il Cavaliere dalla Sciarpa Bianca. Dicono che dovrebbe essere interpretato da Marcello Mastroianni. Il film è dedicato a un eroe che era chiamato l'Aquila del Montello. Si chiamava Francesco Baracca, era stato un eroe della Prima Guerra Mondiale, era nato a Lugo di Romagna e era figlio unico, in casa lo chiamavano Cecchino. Poi fece il collegio fiorentino della Badia Fiesolana e da giovinetto arrivò con la passione della bicicletta e delle prime motorette, come si chiamavano allora. Nel 1917 era già in divisa di capitano, lo chiamavano l'Asso degli Assi, aveva 29 anni, era già stato promosso di grado due volte per meriti di guerra e il suo petto era fregiato da decorazioni. Dopo aver frequentato le scuole di cavalleria di Pinerolo e di Tor di Quinto, Baracca decise di diventare aviatore per una curiosa reazione mentale il giorno in cui vide precipitare un aereo. Fu tanto bravo nel suo compito di aviatore che da allora divenne noto come l'Aquila del Montello. Oh, ragazzi, io ve lo dico, dopo tanti anni il film non fu fatto, però è bello che in quel 1961 i giornali abbiano ricordato la figura eroica di Francesco Baracca.
If my friend should ask for me, here at home is where I'll be. There's no one I care to see. I'm breaking in a brand
Una campagna pubblicitaria di quella primavera del 1961 diceva: ogni stagione lana, estate lana, autunno lana, inverno lana, primavera lana. Mamma mia, Praticità, conforto e lunga durata sono le caratteristiche inimitabili della maglieria di lana. La varietà radiosa dei colori e la dinamica esuberanza derivante dalle naturali qualità della fibra fanno della maglieria in lana uno spettacolo gioioso di vivacità e di fantasia. Certo, un mio prozio una volta diceva che quello che ripara dal freddo ripara anche dal caldo, e quindi lui anche d'estate si metteva la maglia di lana proprio per questo motivo. E qui ogni stagione lana, primavera, autunno, estate, inverno, ma io d'estate sinceramente, con tutto il bene, la lana non me la metto, e neanche in primavera. Un'altra pubblicità era quella del balsamo Sloan. Reumatismi? Il nuovo balsamo Sloan scioglie il vostro dolore. Ha buon odore, non macchia, non unge. La nuova formula del balsamo sviluppa calore che allevia dolori reumatici e muscolari, dolori causati da strappi, slogature e lombaggini. Basta applicare il balsamo sulla parte indolenzita e sentirete come in poco tempo il dolore si calmerà e si scioglierà. In vendita solo nelle farmacie.
Start the year off fine.
February,
you're my little Valentine.
March,
I'm gonna march you down the aisle.
April,
you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love my little calendar girl.
Every day.
Junior prom,
July.
Like a firecracker, I'm aglow.
August.
When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, the heart's in a whirl. I love my little calendar girl.
E voliamo a Parigi, dove in quella primavera del 1961 viene fotografato il figlioletto di Brigitte Bardot che, compiuti ormai i 14 mesi, muove i primi passi in un parco giochi di Parigi. Dicono tutti che cammina speditamente, i fotografi lo sorprendono mentre fa la sua passeggiatina quotidiana al Bois de Boulogne e la bambinaia cerca di protendere le braccia verso di lui per sorreggerlo ed aiutarlo se dovesse cadere. Il piccolo bimbo è molto bello, molto fotogenico. I giornalisti dicono però che la Bardot non ha finora dato prova di essere molto tagliata per il mestiere di madre e sopporta senza malinconia i lunghi periodi di lontananza da Nicolà. Recentemente è apparsa invece piuttosto amareggiata per la violenza delle critiche rivoltele dal suo ex produttore Levy, il quale le ha rimproverato, tra le altre cose, la sua ossessiva avidità di denaro. Mamma mia, sentiamo la bella voce di Brigitte Bardot in una bella canzone che aveva cantato in quei primi anni 60.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
E se i giornali di quel 1961 dichiaravano che Brigitte Bardot non era poi così tagliata a fare la madre, sempre gli stessi giornali dicono che invece la più felice mamma di Persia è Farah Diba, che viene fotografata sorridente insieme al suo piccolo figlioletto Reza Ciro. Al momento della nascita la regina dichiarò: «Voglio occuparmi personalmente del mio bambino». E infatti, durante i mesi successivi alla venuta al mondo del frugoletto, ella ha dedicato al figlio tutte le ore che i suoi impegni di sovrana le lasciavano libere. Solo nel mese di novembre Farah fu costretta, per ordine dei medici, ad un periodo di assoluto riposo che la tenne lontana dal suo piccino. In ciò alcuni videro l'intenzione dello scià di Persia di mettere in disparte la moglie e di creare le premesse per una eventuale separazione, cosa che invece non avvenne. La storia l'ha smentita e, secondo quanto dichiarò proprio in quel 1961 lo stesso scià di Persia, è falso che il suo matrimonio con la studentessa di architettura Farah Diba sia stato determinato soltanto dalla necessità di dare al paese un erede al trono. Fin dal primo giorno dell'idillio egli disse alla futura sposa: «Non voglio ricostruire la vita una quarta volta. Se per disgrazia non avremo subito un bambino, rimarremo comunque marito e moglie. Infatti abbiamo tutta la vita davanti a noi per pensare ai bambini».
Patata, patati, patatina come te. Patata, patati.
All'alba di un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto, trovò una cosina piccina così.
Patata, patati, patatina come te.
Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino.
su come nelle favole. Sei nata sotto un cavolo, fra ciuffi di prezzemolo. Sei nata tu,
patatà, patatì, patatina come te.
Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino. In un mattino limpido coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano. Sei nata tu,
patatà, patatì, patatina come te.
Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu.
Come te.
Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoli, può avere la fortuna di trovare te.
Patatà, patatì, patatina come te.
Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu. Bambina piccolina, o patatina, col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoli, può avere la fortuna di trovare te.
Patatà, patatì, patatina come te. Patatà, patatì, patatina come te.
I telespettatori e anche i radioascoltatori in quel 1961 nutrono molta simpatia per il grande Alighiero Noschese. L'uomo dalle mille voci è stato uno dei più grandi imitatori nella storia dello spettacolo italiano, e Paolo Occhipinti, che lo intervista, titola così il suo articolo. Dice: dopo aver imitato per anni le inflessioni dei personaggi più noti, da Einaudi a Topolino, da Gino Paoli a Nilla Pizzi, Alighiero Noschese usa ormai la sua vera voce solo quando si fa la barba.
Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me, for me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness, for I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Strong for me, I promise I will love her until eternity. I know between the two of us her heart we can steal,
my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, don't you hear me calling you?
Sapete che solitamente al cambio di stagione si fanno delle cure ricostituenti oppure delle cure depurative. Per tutti i ragazzi in quella primavera del 61 c'era la cura del Proton. Ora vado a leggere. La pubblicità diceva: convenienza della cura del Proton per la salute dei ragazzi. Torna assai conveniente somministrare il Proton ai ragazzi delicati di costituzione, malaticci, gracili, pallidi, linfatici. Mamma mia, linfatici. Questa cura porta loro i seguenti vantaggi primaverili. 1. Aumento dell'appetito. 2. Aumento della forza e della resistenza fisica. 3. Aumento di peso, per quanto questa cura cominci a manifestare i suoi effetti dopo un paio di settimane, tuttavia a ricavarne in pieno i vantaggi occorre praticarla per la durata di almeno 2 mesi. La dose media del Proton è di 2 cucchiaini al giorno prima dei pasti. Il Proton viene preso volentieri dai ragazzi a causa del suo gusto gradevole. Esso si trova in qualunque farmacia. Chissà se lo producono ancora, questo me lo chiedo anche al nostro regista Walter Martinelli, lo chiedo anche a voi, dateci notizie. E poi, per avere l'aria di primavera anche in città, in quel 1961 promossero su tutti i rotocalchi il Deodorin. Era un deodorante alla fine dei conti, un deodorante per la casa. Dicevano: con poca spesa potrete rendere più accogliente la vostra casa. C'è Deodorin aerosol per una deodorazione immediata se arrivano gli ospiti e Deodorin rumianca per una deodorazione continua. Elimina i cattivi odori con la sua clorofilla, disinfetta con i suoi vapori balsamici e profuma delicatamente l'ambiente. Era prodotto a Torino insieme a altre specialità, dunque fatemi leggere, che erano il sapone al latte, il sapone cristalli, il dentifricio Alba e la colonia classica Viset. Dunque la casa qua si chiamava Rumianca, Rumianca di Torino.
Parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs, car je pense chaque jour à celle qui m'attend. Elle me garde son amour et nous nous marierons dès le prochain printemps.
Ed ora una curiosa notizia dedicata al Papa Giovanni XXIII, che si sa era un grande camminatore. Il settimanale Oggi scrive così: le passeggiate rappresentano per il pontefice qualcosa di più che un semplice svago. Sono un esercizio necessario, un mezzo per mantenersi in salute. Quando fu eletto Papa, qualcuno gli fece notare che avrebbe dovuto rinunciare alla sua abitudine, ma il Papa rispose: sono riuscito a camminare a Venezia, figuratevi se non camminerò anche in Vaticano. Sembra tuttavia che la previsione non si stia avverando in pieno. La settimana scorsa, infatti, il Santo Padre, parlando ai fedeli delle manifestazioni di esultanza popolare che accompagnano le sue uscite dal Vaticano, ha detto: «Il Papa esce di rado, sarebbe contento di passeggiare un po' di più, ma non sempre mi è possibile». Invece, negli stessi giorni, sul Lago Maggiore, due pescatori trovano una bottiglia. Ripescano questa bottiglia e, come in un film, la stappano e trovano alcuni fogli. Alcuni fogli erano dei fogli speciali, erano 3 biglietti da 1000 accompagnati da un bigliettino scritto in inglese. Il messaggio, tradotto in italiano, diceva: cari pescatori, brindate alla nostra salute e tanti auguri. Erano alcuni turisti stranieri che avevano scelto quello strano sistema per investire gli ultimi spiccioli prima di lasciare l'Italia e per dare il loro arrivederci ai pescatori del Lago Maggiore.
Ritroverò nubi di stagioni perdute, tristezze in cielo lasciate ormai dalla luna. Sento in me l'alba fredda discendere lungo strisce di nuvole dai vuoti confini del cielo. Passano, rade nebbie si fondono col mio sogno di cenere che sfuma e si perde. Comincia un giorno e tu non ci sarai ad aspettarmi e non rivedrò il dolce viso accanto a me. Scenderò dove i fiumi si incontrano per crearmi un'immagine di te. Per ritrovare
E per gli appassionati di automobili, nella primavera del 1961 viene presentata la nuova Volkswagen in due versioni, berlina e giardinetta. Viene presentata in quella primavera, ma sarà immessa sul mercato solo a partire dall'autunno. Le riviste di automobili notano che il suo aspetto esteriore si differenzia notevolmente da quello tradizionale. Il motore è sistemato nella parte posteriore della vettura ed è raffreddato ad aria. La sua cilindrata si aggira intorno ai 1500 cavalli, 300 in più rispetto al modello del 1960.
Cette femme trois mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano.
Y penser, j'avais le cœur gros
en doublant les vœux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Liceo Santillano.
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Liceo Santillano.
Au pays j'irai voir Marco.
À son doigt je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Liceo Santillano.
Sur la mer qui fait le gros dos,
nous irons jusqu'à San Francisco.
A Sanremo, nella città dei fiori, per molti anni c'è stato non solo il Festival della Canzone Italiana, ma anche e soprattutto il Festival del Jazz. Nell'edizione del Festival del Jazz a Sanremo di quel 1961, signora del festival viene proclamata Ellen Merrill. Perché la proclama signora del festival la stampa? Perché è stata l'unica vocalist femminile presente al Festival del Jazz, che si è concluso domenica 5 marzo 1961. Piatto forte della manifestazione, notavano i cronisti, è stato in quell'anno il flautista e sassofonista americano Buddy Collette del West Coast, efficacemente coadiuvato alla tromba dal torinese Sergio Fanny.
When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies. At break of dawn, there is no sunrise. When your lover has gone, what lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering. Like faded flowers, life can't mean anything. When your lover has gone,
thank you.
what lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering, like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. When your lover has gone.
E in quel 1961 il mondo deve dire addio a un'attrice bellissima, curvilinea, dalle gambe stupende, Belinda Lee. Belinda Lee che muore vittima di un incidente automobilistico. È stata una grande sciagura che ha provocato la morte, oltre che di Belinda Lee, anche ha provocato il ferimento di 3 italiani che si trovavano con lei sull'automobile. La sua automobile era una grossa Ford giardinetta. E i giornali settimanali titolavano: è finita su un'autostrada della California l'affannosa corsa di Belinda Lee alla felicità. Si riferivano anche al fatto che la bella attrice inglese, già 3 anni prima di quel 1961, aveva cercato la morte per amore di un principe romano. Ma in quel 1961 sembrava attraversare un periodo di grande fortuna sentimentale ed artistica e aveva tanti progetti per il futuro. Invece, purtroppo, la fine è sopraggiunta prima che tutti i suoi sogni si avverassero. Francia dicono che l'erede di Gérard Philippe è il giovane Jacques Perrin, attore francese che di recente si è fatto notare anche in Italia per la sua interpretazione nel ruolo di Lorenzo del film La ragazza con la valigia a fianco di Claudia Cardinale. Lui in quel 61 era considerato in patria dai produttori cinematografici e dagli impresari teatrali appunto come l'ideale erede di Gérard Philippe. E contrariamente alle apparenze che lo volevano sempre protagonista in ruoli appassionati, un pochino malinconici, il ragazzo aveva un carattere molto allegro e ottimista. Si era comprato una bella automobile sportiva inglese e sognava un giorno, oltre a continuare la sua carriera nell'ambito del teatro e del cinema, anche di passare dietro alla macchina da presa e di diventare regista, come aveva già fatto il suo papà. Si segnala che sul tardo 1961 dovrà interpretare un nuovo film insieme a Brigitte Bardot, da girare metà in Francia e metà in Tunisia. Primavera, tempo di risvegli d'amore, e in quel 1961 in Francia dicevano che si era svegliato un amore fra il regista della Nouvelle Vague, Robert Hossein, e Marie-Hélène Arnault, l'indossatrice preferita di Coco Chanel. I fotografi vedono che da qualche tempo la coppia è inseparabile e, secondo voci insistenti del bel mondo parigino, i due sarebbero addirittura prossimi alle nozze. Il regista Hossein si separò dalla moglie, l'attrice Marina Vledi, ve la ricordate, bellissima, biondissima, nell'ottobre del 59. Dal matrimonio erano nati due figli, Igor e Pierre.
Si tu veux bien me laisser faire pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Yeah, 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 yeah. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 24 000 baisers, je fais entrer tous les 10 000. J'en suis au moins à 800 000. Mais je ne veux pas m'arrêter. Yeah, 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 yeah.
In quel 1961 i giornali scrivono che il governo trasloca. Infatti la presidenza del Consiglio era solo al Viminale, ma in quel 61 si trasferiva dal Viminale alla sua nuova sede, quella di Palazzo Chigi, quella che conosciamo noi ancora oggi, l'antica dimora principesca che fino a pochi mesi fa ospitava solo il Ministero degli Esteri, è stata sottoposta per l'occasione a ingenti lavori di restauro. Alcune sale sono state restituite agli splendori di un tempo, altre hanno subito rammodernamenti. Fra le innovazioni più interessanti figura un passaggio sotterraneo che unisce Palazzo Chigi a Montecitorio. Grazie a questa singolare via di comunicazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà recarsi direttamente dal suo ufficio nell'aula della Camera senza uscire sulla pubblica via.
Una strada, due alberi.
Ti aspettavo, è qui. qui che ti incontrai, è qui che ti baciai, è qui che aspetto ancora, è qui, è qui, amore.
È qui che ti incontrai, è qui che ti baciai, è qui che t'aspettavo.
Abbiamo così terminato. Vi ringraziamo di essere stati con noi in quest'ora dietro le quinte della primavera del 1961. Adesso ritorniamo a rapidi passi verso la primavera del 2021 e vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Se vorrete, vi aspetteremo sempre qui, stessa ora, stessa rete, fra 7 giorni. Da parte di Giacomo Schivo e da parte di Walter Martinelli in cabina di regia, grazie a tutti e a risentirci presto.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic.